Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica che si occupa in particolare di Roma, della nostra città. Ancora una volta abbiamo il piacere di avere qui ospite in diretta in studio il professor Romolo Augusto Staccioli, che ha già insegnato per tanti anni storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza di Roma ed è presidente e fondatore dell'Archeoclub di Roma, Archeoclub di Roma di cui poi parleremo proprio anche nel corso della puntata. Vi daremo anche dei riferimenti telefonici e quindi prendete carta e penna. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con una serie già di rettifiche, se possiamo dire, ecco, siamo in una vena di rettifiche, non saranno sempre e solo rettifiche quelle di cui parleremo nel corso della nostra rubrica, però a proposito di rettifica ci eravamo lasciati con un nome che effettivamente in particolare a Roma fa venire in mente determinati luoghi di cui è disseminata la città. Parliamo dell'imperatore Vespasiano e di tutto ciò che è collegato a questo nome. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto al professor Staccioli. Buongiorno Romolo.
Buongiorno.
Ecco, di rettifiche e rettifiche eravamo arrivati proprio anche a questo. Insomma, quando uno nomina la parola, in questo caso il nome Vespasiano, si pensa immediatamente a determinati luoghi. Allora lascio a te la patata bollente di cercare di risolvere il problema.
Sì, ma intanto diciamo subito che di rettifica in rettifica diciamo anche tante belle cose sul
certo.
Mondo antico, non è che facciamo solo rettifiche, da lì poi prendiamo lo spunto per presentare aspetti diversi, soprattutto della vita quotidiana dell'antica Roma.
Assolutamente.
Beh, allora diciamo subito che c'è un luogo comune assai diffuso, secondo il quale l'imperatore Vespasiano, che fu sul trono di Roma dal 69 al 79 della nostra era dopo Cristo, naturalmente, la convinzione che sia stato Vespasiano ad inventare nell'antica Roma gli orinatoi pubblici, che da lui quindi avrebbero preso il nome che è tuttora in uso. E purtroppo è un luogo comune che si sente anche sulla bocca di persone di cultura. L'ho trovato perfino in un vocabolario peraltro pregevole, fra l'altro di uno studioso che è stato anche mio collega, dove c'è scritto alla voce Vespasiano: imperatore romano che per primo li fece costruire a Roma. No, sotto la voce Vespasiani, non sotto la voce Vespasiano.
Certo, perché infatti, cioè, luoghi, ecco, appunto, come diciamo, gli orinatoi che, stando anche a questi importanti dizionari, sarebbero stati inventati, fatti, ecco, costruire a Vespasiano. Invece?
Ecco, invece, manco per niente, Vespasiano si limitò a tassare gli orinatoi che già esistevano, o meglio, a mettere una tassa sull'orina che dagli orinatoi pubblici veniva prelevata a beneficio delle fulloniche, cioè le lavanderie, che l'orina sfruttavano per il suo contenuto soprattutto di ammoniaca, sfruttavano per le operazioni della follatura cosiddetta, cioè praticamente del lavaggio dei panni.
Quindi veniva recuperata per poterla
veniva
poi utilizzare.
Veniva recuperata,
e quindi
lo era normalmente. Da, sì, da un certo momento in poi Vespasiano disse: no, questa la pagate. Oh, adesso si tratterebbe di vedere.
Quindi immagino creando poi oltretutto scontento, no? Perché era una cosa comune per gli abitanti utilizzarla.
Naturalmente, ma adesso dobbiamo vedere due cose, e cioè soprattutto una, diciamo, come erano allora questi orinatoi pubblici prima di Vespasiano, sui quali Vespasiano mise la tassa. Bene, abbiamo diversi esempi a Pompei. Pompei che è, no, come tutti sappiamo, uno straordinario documento, quasi un prontuario di vita quotidiana dell'antichità. Bene, in diverse parti della città, soprattutto in punti strategici, possiamo dire, cioè quelli più frequentati, vicino al foro, le grandi strade, e agli angoli delle strade, ai crocicchi, soprattutto delle strade, ci sono ancora delle anfore, o meglio, delle anfore, per usare un termine gergale, scapitozzate, cioè senza il collo, no? Cioè,
quindi
il collo
che ne aumentavano
la parte stretta, certo, naturalmente.
Ne facilitavano
l'uso, naturalmente. Queste anfore che erano addossate ai muri delle case, in questi luoghi appunto strategici, e dove chi passava e aveva, certo, bisogno di farla, la faceva, insomma, ecco. E da dove poi i proprietari delle lavanderie mandavano gli inservienti, gli schiavi, eccetera, a prelevarla col cambio dell'anfora. No, un'anfora nuova, un'anfora riciclata peraltro, certo, perché erano anfore usate per altri usi e poi tagliate in quel modo, come abbiamo detto. Ecco, allora, ogni anfora che veniva prelevata aveva, no,
certo,
era gravata da una tassa.
E quindi questo era precedente naturalmente anche alla presenza, diciamo, di Vespasiano in vita, se non altro proprio perché Pompei,
certo,
poi è stata proprio distrutta.
Certo, è stata distrutta quando era sul trono Tito, cioè il figlio e successore di Vespasiano, qualche anno dopo, insomma.
E quindi, diciamo, proprio ben precedente alla...
Cioè non qualche anno dopo, praticamente, sì, lo stesso anno, perché era il 79,
era,
ma Vespasiano
proprio
era già morto.
E comunque sia, questo dimostra quanto in realtà questi luoghi esistessero prima di Vespasiano. E quindi qui torniamo proprio alla, tra virgolette, rettifica che abbiamo anticipato a inizio trasmissione, ossia non è Vespasiano che li ha fatti costruire, ma è Vespasiano che poi ne ha tassato, diciamo, l'utilizzo del prodotto, diciamo, e tassandolo, come abbiamo detto.
E soprattutto, qui c'è da ricordare, perché tu parlavi prima di proteste, di mogugni, ovviamente, di coloro,
ecco,
che si videro costretti a pagare.
Come tutte le tasse, diciamo. Sì.
Certo, ma ci fu a protestare fu lo stesso Tito, il figlio di Vespasiano, ancora soltanto figlio di Vespasiano e non successore, il quale, insomma, rimproverò il padre che, fra l'altro, essendo di origine contadina, era reatino.
Nato, diciamo, in Sabina, no? Nella
sì,
Sabina.
Sabino, della provincia di Rieti, e aveva naturalmente quella caratteristica propria dei contadini, soprattutto di una volta, della parsimonia, che naturalmente poteva... arrivava facilmente poi all'avarizia, insomma all'avidità anche del denaro, che peraltro Vespasiano seppe impiegare sempre piuttosto bene e, diciamo, pure a servizio del popolo, della gente. Non dimentichiamo che fu il padre del Colosseo, dell'anfiteatro.
Ecco, cioè, così nobilitiamo anche il povero Vespasiano.
E appunto, dico, dai Vespasiani andiamo al Colosseo. Dico, c'è una certa differenza.
Ecco, lui che ha fatto, diciamo, iniziare la costruzione, perché poi,
certo,
si è completata,
certo,
sotto Tito, se non erro.
Sì,
diciamo,
sì.
Reminiscenze
fu
scolastiche.
Praticamente fu inaugurata da
Tito,
quindi...
È Vespasiano colui che
la portò a termine, praticamente, almeno nella parte essenziale. Bene, Tito rimproverò il padre, no, di questa tassa, e Svetonio, nella sua vita di Vespasiano, ci dice allora che, ecco, proprio qui vale la pena di leggerlo, proprio il piccolo brano che riguarda questo punto, dice Svetonio al figlio Tito, che lo rimproverava perché aveva messo una tassa perfino sull'orina, mise sotto il naso il denaro proveniente dalla prima riscossione, chiedendogli se gli desse fastidio l'odore. E avendogli quello risposto di no, aggiunse: eppure viene dall'orina.
Certo, quindi...
Ecco la nostra frase, che non c'è in Svetonio, la nostra frase pecunia non olet, no? Che si dice ancora,
sì, certo,
oggi,
certo,
perlomeno qualcuno la usa per significare che non c'è da essere troppo schizzinosi circa la provenienza del denaro che si incassa.
È così, non è soltanto una rettifica, in fondo ci ha dato spazio proprio anche a delle curiosità, anche come questa, in fondo pecunia non olet, come ci ha appena detto il professor Staccioli, è qualche cosa che effettivamente si sente come dire tutt'oggi. Abbiamo scoperto un po' l'origine, dando peraltro anche un minimo spazio anche a qualche cosa di più nobile come il Colosseo, che ebbe origine sempre sotto Vespasiano e che non rimane quindi solo famoso per la tassa, diciamo, sugli urinatori.
E che non c'era il Colosseo al tempo di Nerone, come tanti invece continuano a ripetere. Insomma.
Ecco, quindi ulteriore altra precisazione
importante.
Però
senti, a questo punto dovresti farmi una domanda che è d'obbligo come seguito. E allora perché li chiamiamo Vespasiani?
Scusa. Non si sta fatta la domanda.
Beh, questa merita una risposta, naturalmente. Beh, si potrebbe dire che la colpa è dei francesi.
Ah, ecco. Anche di questo, non anche soltanto questo. Che...
La parola Vespasiano è in italiano, quella certo. Che usiamo appunto per indicare gli urinatoi pubblici. Questa parola è, come si dice in italiano, è un calco dal francese Vespasienne, che è un aggettivo femminile, sarebbe la Vespasiana. Uh-huh. Ecco, questo aggettivo femminile, Vespasienne, fu affibbiato, come appunto come aggettivo, al termine di colonne. Quindi sì, l'espressione intera è colonne Vespasienne, che non sono altro che gli urinatoi pubblici che furono introdotti in Francia nel 600, credo, comunque in età moderna, e che vennero chiamati, direi scherzosamente, ma forse anche come una sorta di rivalsa sull'imperatore che aveva osato addirittura tassare l'orina, no? Furono chiamati le colonne Vespasiane, perché erano cilindrici, erano di forma cilindrica, delle sorta di edicole, no? Cilindriche. Ora, di queste colonne di Vespasiano, quindi, hanno continuato ad essere chiamate in questo modo, ma a un certo punto, e soprattutto da noi, è caduta la colonna, possiamo dire.
E quindi è rimasto
È rimasto il Vespasiano, capito?
E quindi questa...
Colonna Vespasiana è rimasta la Vespasiana, che poi da noi è diventato il Vespasiano.
Che poi attraverso anche questi, che magari sono temi che per alcuni, magari, cioè, perché parlate anche di questi temi, ci aiutano invece poi anche a comprendere, sia appunto dare giusta, diciamo così, a fare le rettifiche quando servono, e poi perché probabilmente questo tipo di situazioni ci possono aiutare meglio a comprendere quale tipo di vita veniva fatta quotidianamente nelle città dell'antico Impero Romano. Romolo, un altro punto importante, cambiamo completamente argomento, che vale la pena anche qui, diciamo, tra virgolette, rettificare o meglio inquadrare, la battaglia la cosiddetta battaglia delle forche caudine. Quindi lasciamo Vespasiano e tutto ciò che con questo nome è connesso, passiamo invece a un episodio storico che alcuni dicono non sia mai avvenuto. Allora, cerchiamo di mettere ordine. Innanzitutto, che cosa avvenne alle forche caudine e che cosa si intende con forche caudine?
Beh, qui c'è da parlare anche di un altro, potremmo dire, luogo comune, ma soprattutto di un modo errato di esprimersi, che è anch'esso sulla bocca di tutti, quando si dice passare sotto le forche caudine. Si sente dire, si legge anche piuttosto spesso, anche sui giornali, è un modo di dire piuttosto diffuso, e che adesso spiegheremo. A proposito di battaglia, beh, qui non si può parlare di battaglia, siamo nel 321 a.C. quando l'esercito romano, che è in guerra con i Sanniti, compie un tentativo di penetrazione profonda nel territorio appunto nemico, cioè nel Sannio, nella zona di Benevento, nel Beneventano, e a un certo punto è costretto, anche forse dietro il suggerimento di guide che erano al servizio dei Sanniti, ovviamente, passa attraverso due gole montane, due valichi, diciamo così, di montagna, che all'interno dei quali i romani furono sorpresi da un agguato dei Sanniti, che l'avevano accuratamente predisposto. Quindi, insomma, non è una battaglia, è un agguato che si ridusse con la resa senza condizioni dell'esercito romano. quasi non ci fu battaglia, i morti saranno stati pochissimi in quella occasione.
E quindi questo abbiamo, ecco, quindi evacuato e non battaglia.
Questo,
e
è,
questo
è
già acquisito.
Ecco, allora, perché non si deve dire passare sotto le forche caudine? Perché le forche caudine erano due stretti e successivi, uno dopo l'altro, valichi di montagna, cioè due forche, come ancora oggi diciamo in queste circostanze. Basta citare Forca d'Acero, no? Nel Lazio, ma anche le forche, forca di valle, ci sono diverse espressioni che hanno a che fare con quelle che più esattamente bisognerebbe chiamare forcelle. Del resto in latino si chiamano furcule caudine, forcelle, e anche questo è un nome che chi va in montagna lo trova abbastanza spesso. Nelle Dolomiti c'è Forcella Pordoi, per esempio, e ci sono altri vali con la Forcella, Forcella Riode, eccetera.
E quindi effetti è difficile passare sotto.
E quindi passare sotto le forche caudine significherebbe passare sotto terra. Tant'è vero che Livio, quando racconta di questo episodio, dice che i romani passarono per furculas caudinas, cioè attraverso le forche caudine. Quindi è errato non soltanto dire passare sotto le forche caudine, ma anche dire che i sanniti alzarono o eressero le forche caudine, come mi è capitato di trovare anche in una definizione di parole incrociate proprio pochi giorni fa. I sanniti ovviamente non eressero le forche caudine, sarebbero stati dei ciclopi, avrebbero certo. dovuto essere dei ciclopi. Si limitarono, ecco, per completare anche il quadro, si limitarono a bloccare, no, la seconda di queste due furcule, sicché i romani passarono attraverso la prima tranquillamente, senza accorgersi di nulla, senza nessun pericolo. Passarono attraverso la prima, percorsero il breve tratto pianeggiante che c'era, e c'è ancora perché lo conosciamo il luogo, percorsero il breve tratto pianeggiante che li portò alla seconda forca. La seconda forca la trovarono ostruita dai sanniti con tronchi, massi, eccetera, e quindi decisero di tornare indietro. Ma indietro i sanniti avevano ostruito anche la prima, dopo che i romani erano passati, sicché si trovarono in trappola.
E a quel punto
si dovette arrendere. La fine è questa: i romani passarono effettivamente sotto qualche cosa, ma passarono sotto il giogo, cioè quella specie di strumento di ignominia, non dico di tortura, che veniva realizzato e fu realizzato in questa occasione dai sanniti. Il giogo, appunto, formato da due lance infitte nel terreno verticalmente e collegate fra loro da una lancia orizzontale, messa talmente bassa che per passarci sotto bisognava piegare la schiena.
E quindi questa era proprio un'umiliazione.
E questa era l'umiliazione. E il gioco era naturalmente il gioco dei buoi, come quello dei buoi. Quindi i romani passarono sotto. Passarono attraverso le forche caudine e poi sotto il giogo dei sanniti.
E gliela fecero pagare poi in qualche modo i romani ai sanniti?
Beh, questo noi abbiamo il ricordo di un'altra battaglia che fu vinta dai romani, i quali costrinsero i sanniti a passare sotto il giogo, stavolta dei romani. Però c'è la possibilità che sia un'invenzione questa, cioè che questo episodio sia stato costruito per, appunto, per vendicarsi di quello realmente avvenuto. Però era un modo che veniva impiegato non soltanto dai romani e dai sanniti, ma anche da altre popolazioni. Era un modo per umiliare l'esercito sconfitto. I soldati sconfitti passavano seminudi, no? E a coppie, due a due, proprio per ricordare, si potrebbe dire, vieppiù, il fatto dei due buoi a giocare,
certo.
Giocare al gioco. No?
Ci si può passare sempre attraverso queste forche caudine?
Certo che si può passare, ci passa la via Appia ancora adesso.
Ecco, qui no, questa era giusto
la
una
strada
domanda
statale numero 7,
dalle parti di Benevento,
che ovviamente passa lì perché è un passaggio obbligato. le forche, le forcelle sono dei valichi.
Quindi chi volesse passare attraverso e non sotto le forche caudine può ancora farlo, magari evitando poi dopo di fare quell'esercizio scomodo del passare invece sotto i gioghi, ma invece per passare magari anche vedere dei bei paesaggi dalle parti di Benevento, ecco, le forche caudine sono ancora attraversabili. Ci passa, come ci ha appena ricordato il professor Staccioli, la via Appia. Ecco, chi fosse interessato, in fondo ormai ne abbiamo già inserita in serie di curiosità, rettifiche, non soltanto rettifiche, insomma, di inquadramenti giusti della storia romana, ecco, c'è la possibilità anche di diciamo così trovarli proprio inseriti in alcuni documenti che all'Archeo Club di Roma sono, diciamo così, riscontrabili. Come si può in questo modo, come si può avere accesso, diciamo,
si può diventare soci, è la cosa migliore. Si può diventare soci naturalmente con una piccola quota di iscrizione, con il diritto di partecipare appunto a tutte le attività che sono numerose e variegate e varie, e che si traducono in una media di 2-3 appuntamenti per settimana.
Ecco, quindi chi volesse ulteriormente, diciamo, approfondire questo, lo diciamo a chi ci ascolta, può recarsi o in via Merulana 272, che è la sede proprio dell'Archeo Club, oppure comporre il numero telefonico, lo 06 481 8839, 06 481 8839, e lì c'è proprio una segreteria, immagino ci saranno anche degli orari specifici che appunto vi saranno comunicati proprio facendo questo numero, se no appunto provare ad andare direttamente in via Merulana 272 per rettifiche e quant'altro. Non parleremo anche nelle prossime puntate soltanto di rettifica, sono molti del resto gli argomenti relativi a Roma che non hanno bisogno di essere rettificati ma soltanto magari di essere commentati. Lo faremo senz'altro con il professor Romolo Augusto Staccioli, con il quale oggi abbiamo cercato di diciamo così porre dare gli giusti riferimenti rispetto sia all'imperatore Vespasiano sia ai Vespasiani, e poi abbiamo parlato delle forche caudine che attraverso cui si passa e invece non si passa sotto. Le forche caudine e Vespasiani sono stati l'argomento di oggi. Io ringrazio moltissimo il professor Romolo Augusto Staccioli, gli diamo appuntamento alle prossime puntate proprio per ulteriori aneddoti e precisazioni. Grazie ancora al professor Staccioli. A Cecca Maria per Roma torna puntuale martedì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.